www.joe.it e la storia continua.
Siete tutti comodi? Grazie, tutto bene, grazie di essere venuti a questa presentazione. Guardate che è un pezzo di storia di Legnano e grazie al nostro studioso Piero Iraglia è stato ribaltato completamente come quello che in passato conoscevamo. Noi sapevamo che il nostro arcivescovo Leone D'Alterico, anzi, per dirlo bene, il suo nome è Iulianus de Pirico, poi modificato in Perego, Leone. Leone è il nome che ha preso quando era frate, non era solo un nome di battesimo, solo era Giuliano. Ha avuto delle storie abbastanza complicate come vescovo di Milano. Qui in Legnano è arrivato per morire in pratica, cioè si è spinto qui dopo varie vicissitudini di esili, eccetera, ma ve ne parlerà meglio ai ragazzi. Questo palazzo è suo, quindi quando vi dicono che sta tornando a casa, non è che da Roci mandano a casa il sale, ma che magari potrebbe anche essere interessante, sempre che i legnanesi possano sapere dove seppellirlo. Perché hanno fatto di quelle confusioni tra Sant'Ambrogio e San Maggio, sepolto qui, sepolto là, non esiste la tomba, eccetera, che sono andati avanti per quasi 500 anni a confondere le idee dei legnanesi. Adesso direi che ce le ha chiarite con molta scientificità, perché è arrivato al DNA, quindi ha fugato tutti i dubbi che potevano esserci sulla individuazione di quella persona. Legnano era amato, non è stato l'unico arcivescovo che ha girato per Legnano, attenzione. Nel 930 d.C. qui c'era un castello dall'altra parte della piazza San Magno che era il Cotta, e un Cotta era arcivescovo di Milano nel 1930. Questo castello ci hanno ricevuto i reali di Inghilterra e così via, quindi è stata tutta una serie di avvenimenti che hanno interessato Legnano. Ma poi, sempre in questo edificio, subito dopo la scomparsa di Leone D'Alterico, sepolto Wilder fuori porta ecclesia, quindi non era stato trattato molto bene, è arrivato invece con qualche traversia di nomina il suo successore, cioè Ottone Visconti, quello che qui trovate. Lo stemma, uscendo dal cortile, che trovate fuori in Corso Magenta, trovate lo stemma di questo altro frate. Però non voglio dilungarmi, no? Dopo la parola al nostro ospite.
Ma è un piacere,
di quale dirà cose molto più importanti di quello che vi sto dicendo io, perché alcune di queste cose che vi ho ricordato sono già nei libri di storia di Legnano. Magari manca il fatto che si chiamasse Giuliano, però c'è nella fresco, a suo tempo altre storie ve lo preparerà come bollettino, nel quale c'è un ritratto suo, che si vede la chierica da frate, c'è un po' che sporge dalla cappella della scovile, con le mani sopra la mitria, e cioè pastorale, non mitra. E potrete vederne l'aspetto dipinto in maniera abbastanza, come dire, stilizzata, medievale, perché stiamo parlando di un affresco della fine del 1200. Però è lui, è la sua faccia, quindi avrete magari questa opportunità di conoscerlo più profondamente rispetto a quello che i legnanesi lo considerano beato, cioè in odore di santità, ma per questioni politiche come sapete che gli arcivescovi erano delle persone implicate comunque nel governo della città e quindi si avvicinavano anche ai problemi politici, quindi le lotte tra nobiltà e plebe. Da una di queste è nata la sua esilianza temporanea, poi il ritorno a Legnano e la morte stessa. Quindi diciamo che scomparso è stato sepolto perché Milano non lo considerava persona degna dell'arcivescovo, se può rimanere nascosta. È stato nascosto fino a che non è stato preso in mano il lavoro sulla chiesa di Sant'Ambrogio, la quale era talmente disastrata che a un certo punto ha dovuto per forza abbatterla. E abbattendola hanno ricostruito la chiesa che noi vediamo adesso. Quando abbiamo fatto i lavori di restauro della chiesa, sono state fatte le indagini archeologiche nei pavimenti ed è stato ritrovato il perimetro della chiesa e il volto nel quale era stata messa la culla di legno, un albero scavato, nella quale era conservato, praticamente mummificato dal punto suo, il corpo di Leone D'Aprile. Sparito, arriva il problema di Eraldi. Cos'è successo a Roma? Ce lo racconta.
Grazie della bella introduzione. Mi fa piacere innanzitutto prima di... perché uno giovanotto allora, mi interessa, mi devo sapere. Io non avevo mai sentito parlarne, solo che compariva fra i vescovi di Milano e sotto gli anni 70, 60, avevo letto su un giornale che l'ingegnere Guido Sutermeister aveva scoperto una necropoli qui nei dintorni. Io cominciavo a interessarmi un po' di archeologia e feci di tutto per conoscere l'ingegnere Guido Sutermeister. Venne da Legnano e così la nostra amicizia durò per un bel ventennio abbondante. Il suo libro, una memoria storica della società Studi e Patri, parlava della mummia di Roma che si ipotizzava che fosse Leone D'Aprile. Io non ne avevo mai sentito parlare della mummia di Roma e mi reputavo già all'età di... quando si è giovani si pensa di sapere tutto e anche andando avanti si sa sempre meno e la vita, la bellezza della vita. Allora cominciai a interessarmi e arrivai a Padre Seglesi, qualcuno di voi, una memoria storica dei frati Cappuccini, perché nella guida, questa memoria edita dalla Società Studi e Patri, si parlava di Padre Seglesi, che fu lo storico di Leone D'Aprile. Era presso il convento dei frati Cappuccini via Piave a Milano, andai a trovarlo e da lì cominciarono le notizie. Allora, nella memoria pubblicata a Legnano su Leone D'Aprile era una memoria che traeva gli studi fatti dai dottori dell'Ambrosiana che il cardinal Schuster nominò per definire un po' chi fosse questa mummia. Mentre invece nel libro di Padre Seglesi era più uno scritto che parlava un po' della vita di Leone Tiberio. Allora, Leone Tiberio, sappiamo tutti che fino attorno al 1570 più o meno rimase a Lignano e poi in una visita pastorale di San Carlo Borromeo lo fece togliere da Lignano, ed è bello quando scrisse il vostro vescovo, il vostro monsignore parroco Pozzi, che scrisse: al mattino non vide più né il cardinale vivo, perché anche Pozzi era andato per fatti suoi, il cardinale di allora, San Carlo, e né il vescovo. Sparirono tutte e due, San Carlo Borromeo e la mummia di Leone Tiberio. Non si sa, non abbiamo trovato notizie, non abbiamo trovato nessuna informazione che ci faccia capire come mai la presunta salma di Leone Tiberio, la mummia, si fermò a Roma. Nel 1850 più o meno, a Roma fu demolita l'antica chiesa parrocchiale di San Vittore per costruire l'attuale, che si trova nella piazza centrale. Nel demolirla trovarono una cassa sul solaio con dentro un cartiglio che diceva: salma di Leone Tiberio, arcivescovo di Milano, e via. La salma, beato Leone Tiberio, già era beato perché i francescani lo nominarono beato. La salma di Leone Tiberio finì ad avere una grande venerazione e fu posta nel cimitero in una cappellina dove la gente andava a chiedere grazie e non grazie. Addirittura c'è una nota del 1860, quando la deputazione di studi storici della provincia di Milano e provincia chiedeva ai sindaci quali fossero i monumenti più importanti che ci fossero nel loro comune, Leone Tiberio è davanti al santuario di Roma. Questo mi fa pensare un po' che importanza avesse avuto sulla popolazione di Roma questo beato Leone. Arriviamo via. Cosa accadde? Allora, 1850, fino al 1930, questa presunta salma, allora dobbiamo dire presunta, perché per il momento c'era un cartiglio dentro, vedi? Questa presunta salma aveva preso grande interesse di venerazione della popolazione, e allora padre oblato missionario di Ro, padre Giustino Borgonovo, invece stava lottando con tutte le sue possibilità per portare alla beatificazione padre Giorgio Maria Martinelli, che era il padre che fondò i padri missionari di Roma. E questa venerazione verso la mummia lui voleva escluderla, perché diceva dal pulpito: voi pregate una mummia che vi hanno detto che è il beato Leone Tiberio, ma non c'è certezza, pregate padre Giorgio Maria Martinelli che diventi beato. Fatto sta che le parole di padre Giustino Borgonovo ebbero un seguito e la mummia fu tolta dai culti. Dalla sera al mattino venga con loro. Molto lieve. Dalla sera al mattino la mummia scompare dal cimitero, la gente si chiese a dove tale, però con quattro parole di amo continui a tutti quanti. Fortuna vuole che prima di porla in uno stadio del cimitero di Roma, parliamo degli anni 30, il sindaco di allora chiamò un bravo fotografo e fotografò la mummia. Questo ve lo dico perché a distanza di anni, quando Piero Ilai venne a sapere di questo fatto, cominciai ad andare dal sindaco a dire: ma qui a Roma abbiamo pubblicazioni che esiste una mummia che qualcuno attribuisce a Leone da Perego, dove si trova? Il sindaco: no, io non so niente. Allora l'unico da poter accedere a quei luoghi è il custode del cimitero, che era lì da molti anni. I custodi dei cimiteri stanno tutti, dite, miracoli di ogni cosa, sanno ogni... Allora vado dal signor Spoluti e le dico: senta, per favore, io ho notizia. E lui, un buon milanese, mi disse: questo è per il fatto. Era una risposta che mi aspettavo. Ma vorrei vedere, studiare. Ma va, lasciala riposare la mummia. Però andai dal sindaco e disse: ma la mummia. Allora, le cose riuscirono finalmente. Questi siamo negli anni 60, dopo molti anni, a risolversi, e il sindaco con assessori, con il maresciallo dei carabinieri, con tutte le parti possibili, una sera chiuso il cimitero aprimmo il loculo e vedemmo la mummia. Però è accaduta una cosa, purtroppo, che la mummificazione si era persa, perché la mummia l'avevano posto al piano terra dei loculi. Lì ci fu una inondazione e voi sapete benissimo che l'acqua è nemica delle mummificazioni. L'umidità sciolse la mummificazione e abbiamo lo scheletro. Infatti nella mostra si vede tutto. Allora da lì partì, avevo le fotografie, abbiamo fotografato lo scheletro. La prima cosa che feci, andai al Museo Egizio, mummia, da collegare subito con le mummie egiziane. Al Museo Egizio mi sapranno dare qualche notizia. Il professor Don Giorgi, che allora era il direttore, guardò le foto e mi disse: oh, ma questa è una mummificazione ad altissimo livello, pertanto non è una mummificazione che si può collegare a gente umile, a gente povera, perché quelli neanche subivano mummificazione, ma è una mummificazione riservata a persone di alto rango. E la cosa cominciò a interessare. Allora ebbi possibilità di conoscere il professor Cleco Correa, che qualcuno di voi ricorda come uno dei più grandi antropologi esistenti in Italia ai suoi tempi. Cleto Correia fu, tanto per dirvi, lo studioso dei corpi, dei resti direi, di Sant'Antonio di Padova, di San Francesco d'Assisi e tanti altri. Cleto Correia seppi che doveva fare una conferenza a Milano. E non c'è come avere passione in una cosa che uno rompe dopo. Io vado alla conferenza, tutti se ne vanno e io vado addosso a Cleto Correa. Non l'ho mollato più. E lui mi dice: ma c'ho da fare, che sì, ma però quella, beh, mandami tutto. Io le mando tutto a Padova. Lui insegnava antropologia all'università di Padova. Fatto sta che dopo averlo tempestato di richiesta, lei si decise a venire a Roma. E a Roma abbiamo preso tutte le varie misure e confrontammo specialmente il volto di la moglie presunto Leone da Pergo con la bellissima statua che si trova in Sant'Euscorgio dedicata a San Pietro l'Eremita, dove è raffigurato Leone da Pergo. Questa statua bellissima dei 1300, cioè pochi anni dopo la morte di Leone da Pergo, raffigura in due formelle la bellissima figura di Leone da Pergo che Caleto Colaini, in base alle sue misure eccetera, lì lo dico, disse: c'è tanta probabilità che il teschio della mummia che avete rotto corrisponda a quello scolpito su il monumento in Stato Storico. Un altro grande antropologo che prese cuore fu il professor Fornaciari, altro grande, venne a Roma anche lui. In quegli anni, attorno agli anni 70, in Italia si cominciò a rendere un po' pubblica la possibilità di fare la datazione a radiocarbonio. Iniziarono a Pisa, poi lì la cosa cambiò e tutto fu portato all'Università La Sapienza di Roma. C'era la dottoressa Cortesi, anche il nome mi ha fatto piacere perché è una che porta il nome Cortesi, non mi aspettavo che fosse Escortesi assolutamente. Qualcuno dice che i cognomi riflettono un po' anche ciò che è avvenuto, no? Qualcosa. Allora, misi in contatto e c'era una cifra da pagare per fare. Allora, quei tempi le cifre erano alte. Si parlava di quasi 500.000 lire, un milione, qualcosa del genere. Noi avevamo a Rocco in periodo un sindaco ragioniere che faceva i conti al millesimo di millesimo di centesimi. Pertanto mi disse: tu sei matto, che noi spendiamo i soldi per fare 14 al mese. Però ecco, dico sempre, chi poi crede nelle cose con qualcosa prova. E infatti anche la dottoressa Cortesi accettò di farla gratuitamente. Ma campane a testa. Allora bisognava, allora, per fare la datazione al radiocarbonio, non è come la termoluminescenza. La termoluminescenza tu l'osso non lo distruggi. La datazione al radiocarbonio a quei tempi veniva fatto sciogliendo la parte organica, distruggendola, poi bombardandola e poi facendo la datazione. Convinti tutti quanti, chiediamo a un medico dell'ospedale di Roma che prelevasse delle ossa in modo che un domani non si potesse ancora ricostruire nella sua totalità lo scheletro. Furono prelevati 500 grammi di ossa, perché queste erano le ossa che ci avevano chiesto, e partirono per Roma. E Leone da Pergo non solo venne a Legnano, ma arrivò anche a Milano come una parte, una piccola parte. La dottoressa Cortesi procede a fare tutte le analisi. E allora, dopo 4 mesi, arriva il risultato. La data di morte è 1247 di Leone da Perego e la datazione è 50 anni più, 50 anni meno. È un Reich che si dà, insomma, perché non può essere proprio 1200. Però, togliendo 50 anni in più, aggiungendo 50 anni e togliendo, la datazione era precisa. Allora, noi avevamo un prevosto, Monsignora Grandi, una persona stupenda, ma sempre era molto timido, introverso, aveva timore di ogni cosa. Quando arrivò la datazione dai prevosto, qualcosa che si avvicina alla datazione giusta è arrivato. Dobbiamo attuarci. Parlerò con l'arcivescovo, il cardinale. Cardinale era Martini. Cardinale Martini, logicamente, dopo che loro pensano in queste cose, sono sempre un pochino attenti e fanno anche bene. Dopo alcuni mesi mi arriva una richiesta di mettere assieme tutti la documentazione di Leone da Perego e portargliela all'arcivescovale. Metto assieme tutto, porto all'arcivescovale, passano i mesi, passa il Natale, arriva Pasqua e finalmente arriva una cartolina dal cardinale Martini. Una cosa, l'apro grande. E dentro c'è una bella cartolina, buona Pasqua. E questo vuol dire, diciamo, buona Pasqua. Oh, è una bella cosa questa. Vado dal prevosto, è arrivata la buona Pasqua. Allora, telefono il prevosto e finalmente i resti della mummia di Leone da Perego cominciano ad avere una quasi identità ben precisa e viene posto in un luogo di un certo tipo, con una bella piastra nel cimitero di Roma. Sospendo un momento, su quella piastra da alcuni giorni mi ha messo la locandina al cimitero. Dalla prima volta è capitata una cosa del genere. Abbiamo posto la locandina e tutti mi chiedono: ma cos'è avvenuto? Niente. Quel signore lì, domenica pomeriggio, viene inaugurata la sua mostra, venite, rimane aperta per un certo. E l'ha ancora attesa, e l'ha ancora attesa. Perché ha una grande venerazione. Nel cimitero tutti gli portano fiori, accendono lumini, pertanto c'è una certa. Fatto questo, noi continuiamo a dire, noi dirò, che con il C14 eravamo arrivati fino a 3 anni fa ad un punto tale che doveva essere un po' tenuta in grande considerazione la datazione del C14. In questi ultimi anni, all'Università di Bologna, il professor Gruppioni dirige un laboratorio di studi del DNA antico. Cosa vuol dire? Allora, fino a tanti anni fa, il DNA che noi abbiamo dentro, che è morbido, è vivo, è tutto attuale, dopo alcuni secoli, e la nostra mummia un po' di secoli, perde la sua caratteristica, diventa un po' duro, pietroso, come la pietra, e bisogna riattivarlo per poterlo leggere eventualmente. Allora, a Bologna, il professor Gruppioni venne a sapere del mummia di Roma e la fortuna volle, perché altrimenti dovevamo dire via quella la piastra, fare tutti questi lavori. La dottoressa Cortesi di Roma, quando fece il C14, avanzò qualche pezzettino d'osso e lo conservò per darlo e io ho conservato religiosamente nel mio studio, c'è un sacro santuario dove c'è il pezzettino di rosso. Allora il professor Gulpioni fa l'analisi del DNA antico e stabilisce che il DNA che hanno ottenuto è un DNA che appartiene ad una persona che ha certe caratteristiche, che ha certi anni, pertanto molto attendibile, ma più di così non poteva dire. Per poter stabilire che il DNA fosse compatibile con quello di Leone da Bergo, bisognava che noi trovassimo un discendente. A Milano abbiamo trovato il nobile Perego, abita in via vicino a via Bonaparte, e il professor e il nobile Perego, vado a trovarlo, lui gentilmente mi accetta, però lui mi disse giustamente: ma noi abbiamo la discendenza acquisito questo titolo e questo titolo, però non abbiamo una documentazione che dica che noi derivassimo da. Allora mi pare che in famiglia ci fu un po' di pro e contro, lo faccio o non lo faccio, e lo capisco anche. Insomma, uno che da molti anni, una famiglia nobile, che ostenta questa bella discendenza, logicamente, e se non lo sono, e se non lo sono, no? Loro hanno una bellissima Crennago, una villa a Crennago, che è stupenda, una delle ville più belle lombarde, con un parco grande come Rocco Meleano, una cosa stupenda. E a Milano c'è. Allora lo convinsi a farsi prelevare il DNA salivare. Prendiamo il DNA salivare, lo mandiamo a Bologna, il professor Gulpioni mette in nato, e noi eravamo anche noi un po' preoccupati. E se non lo fosse? Mettiamo in crisi. Mettiamo tutto in crisi il sistema. Finalmente arriva la risposta. Il DNA del nobile Perego di Milano, che lui diceva di essere discendente, ma adesso lo può pubblicare a tutto spiato da tutte parti, ha ben 30-40 conferme con il DNA di Leone da Bergo, più di così non si può. E questo è una ulteriore, ma non è finita. Leone da Bergo è ormai, anche con i frati cappuccini di Milano, una cosa che ogni tanto ricorre nei loro bollettini, nelle loro cose. Allora, due professoresse di antropologia l'anno scorso vennero a trovarmi, vollero vedere tutta la documentazione e fecero un bellissimo rapporto che lì è nella mostra, l'ultimo, dove passato con una meticolosità tutto ciò che è stato fatto per vedere se ci fosse qualcosa di anomalo, e hanno fatto una bella relazione che ad oggi, perché la scienza è avanti, chissà cosa fra 20-30 anni, non so cosa potranno inventare, ormai un campo scientifico che sicuramente è aperto a un'infinità di possibilità di da frazioni di ogni tipo, hanno stabilito che si può ormai parlare di incertezza. Allora, il cardinal Sala era stato informato di questo. Il cardinal Sala rispose dicendomi: preghiamo che si avveri quanto la scienza ha stabilito. E siamo. Adesso abbiamo il vescovo Del Pino, che io mi ero dimenticato quando il cardinale Scola, quando il cardinale Scola mi mandò la lettera, che era d'accordo su quello che era stato fatto, la lettera fu scritta da Del Pino, perché Del Pini era il segretario di Scola. Pertanto, il cardinale Del Pini è informatissimo di tutta la... perché fu lui che andò a prendere informazioni precise e scrisse la lettera. Il cardinale Del Pini ebbe notizie del DNA antico, ha detto, va bene, noi prendiamo atto, e rimane lì. Allora, io non mi sarei mai aspettato, quando neanche pensavo veramente, che all'inizio di questa mia ricerca fosse arrivato oggi che parliamo di Leone D'Abbego nella sua terra, nel suo luogo, dove c'è il suo palazzo e dove c'è anche tutta una sua storia. Non mi sarei mai immaginato. E questo è un segno molto bello, è un segno che ci fa capire tante cose. In questi anni abbiamo parlato di Leone D'Abbego col professor Gianazza e con l'amico, caro amico di là, i quali erano resti a tutti questi dati, perché loro sostenevano ancora che da qualche parte deve essere qui o qua. Ma Milano poi in un modo veramente con passione, con una grande passione, che veramente se io avessi potuto fare un Leone D'Abbego, nasconderglielo e poi farglielo trovare, sarei stato felice, perché lui l'ha cercato da tutte le parti. Mi ricordo il professor Gianazza, se qualcuno ha notizie di Gianazza, sta sempre bene? Qualcuno lo conosce? Sta bene, bene. Salutatelo, no? Una cara persona. Per alcuni anni Gianazza venne a Roma a tenere conferenze all'Università del Pesaro, perché Gianazza è molto bravo, sa esprimere tante belle cose. E mi ricordo l'ultima volta che venne anche in Italia, che mi ricordo, dopo aver esposto questi dati, che a me mi sembrano dati ben precisi, non sono dati che io mi sono fatto, non è tradizione, ma è scientificità questa. Mi ricordo che quando vennero tutte e due, parlo di 7-8 anni fa, ci fu una bella discussione dopo, perché fui attaccato, perché mi piacciono questi fatti. Io quando sono attaccato sono felice, perché dico valgo qualcosa. È meglio essere attaccati che ignorati. Siamo d'accordo? È vero, mamma. E poi attaccarti, dicendo, ma cosa vuoi? Hai visto la sindone come? Hai visto la sindone che ha dato un dato? La sindone, però, hanno fatto la termoluminescenza, non hanno fatto il C14, che poi viene trasformato alla sindone, hanno prelevato un filo e poteva accadere di tutto, poteva aver subito incendi, toccato, non so. Mentre questa è tutto scientifico da Klepfereim, che fa le sue misure e stabilisce che il volto in questa bella scultura, in Santo Storgio, corrisponde al volto di Leonardo. Il 514 che c'entra, 1247, 50 anni più, 50 anni. Il DNA tipo e la relazione di questi due docenti di antropologia che stanno. Allora, concludo tra poco, dico la cosa. Qualcuno mi dice, ma come mai San Carlo Borromeo fece togliere? Dobbiamo, San Carlo Borromeo dice, quando voleva lui sale faceva, era anche in un periodo triste, aveva bisogno di dare un po' di calore alla gente, poveracci, siamo in un periodo terribile, ma diciamoci, quando entrava lui in qualche chiesa, chi aveva bisogno di fare le processioni, i santi. Arriva Legnano, trova questo Leone da Pietro, beato e non santificato da lui, lo voleva forse portare a Milano e santificare. Non dimentichiamoci che San Carlo Borromeo era un francescano terziario. Pertanto Leone da Perigo era francescano. Pertanto San Carlo Borromeo aveva una grande predilezione verso i francescani, cioè non ha voluto sottrarlo per chissà cosa, non abbiamo niente che documenti questo, però dobbiamo riconoscere che i francescani terziari hanno delle regole ben precise che devono avere una certa serietà e rettitudine. Pertanto io penso, ma io ho chiesto a San Carlo, a Leone da Perigo, venite il sogno e dimmi qualcosa, ma mai nessuno si è fatto lui. Allora mi aspettano che vado io, che vado io a parlare. E poi vi manderò un email, vi manderò un email. Allora, santo Dio, Fabiano, che si è fermato a Roma? Può essere dovuto a tante cose, eravamo in tempi molto difficili. Non è che si è bucata la ruota, ma sarà accaduto qualcosa che provvisoriamente l'anno, poi San Carlo Borromeo è morto dopo pochi anni. La cosa con tutti i problemi che avevano a quei tempi, andò indimenticato, perché anche nei registri della parola di Dio non risulta niente, non c'è un minimo accenno che Arò si fosse fermato, niente. Pertanto noi oggi diciamo, quando andate in chiesa, quando andrò in chiesa, preghiamo perché questo Leone da Pietro possa trovare una sua sistemazione per il suo rango che ha occupato anche per te. Grazie.
Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. Cosa dire? Innanzitutto benvenuto a casa Leone da Perigo, mi sembra già una bella cosa. E poi un grazie perché proviamo a pensare all'amore, alla passione, alla pervicacia con cui si è inseguita questa storia, da ricostruzioni che sono ovviamente approssimative, infarcite di leggende, di detti, di cose, fino ad arrivare a certificazioni che sono una cosa completamente diversa, che ci confermano, e a questo punto ne abbiamo la certezza. Non c'è più nessun dubbio, e questo lo dobbiamo a chi ha dato campo a tanti tanti studi, con tanta tanta insistenza, inseguendo i personaggi, attaccandosi con una cozza agli antropologi per riuscire a portare a casa questo risultato, un risultato straordinario che ci gratifica. E io, dal punto di vista dell'amministrazione comunale, cosa posso dire? Grazie per questa certezza storica e grazie per questa mostra che sicuramente susciterà grande interesse. Io dico grazie, io grazie chi ha merito in questa cosa, e grazie se lo prende e se lo porta a casa. Comunque grazie a tutti della partecipazione e ancora grazie anche per la bellissima narrazione. Non è semplice, perché ricostruire così a braccio tutti questi avvenimenti, le date, i personaggi, è una cosa molto difficile. È facile che si ingruppisca via la lingua, invece lui è riuscito a spiegarcelo con una chiarezza veramente notevole, per cui soltanto una parola, grande grazie.
Andando avanti negli anni mi accorgo che ho una mente che funziona benissimo e un ginocchio che funziona. La mente mi funziona in un modo stupendo, ma addirittura ricordo cose che le avevo messe forse in qualche cassetto e adesso io lavoro, ma con una produzione fantastica. Allora, ma il ginocchio, mamma mia. Allora si diceva allenamento e allenamento. Io ho fatto tutte e due le cose, perché correvo a piedi, facevo tutte queste cose. Però chissà per quanto il ginocchio non ha reagito bene. Come la mente. E la mente.
Posso spiegarle il perché? Il perché sta nel fatto che il nostro organismo è molto intelligente, quindi negli anni ha conservato la parte migliore, quindi lei ha una grande memoria perché ha un grande cervello.
Quando andate a Roma, passate nel cimitero, magari i custodi, quando sono andato per dirle devo mettere una locandina su una è la prima volta. Però non ho permesso il libro del comune, non credo che tra l'altro pagare non può. Succede di tutto. Non ho messo, sai che le locandine bisogna liberare. Le ho detto, guarda, pari, ma perché? Perché? E come risposto, visto che non erano tanto a conoscenza, ma questo lo capisco, ci mancherà. Però direi una cosa, chi di voi ha possibilità di portare avanti questa voce, di portarla al vostro prevosto, di farla aggiungere magari al vescovo attuale di Milano, perché potessimo un giorno trovare veramente così una sistemazione, perché io poi concludo e per oggi ho detto tutto. Io vorrei, e ho dei dubbi, che molti vescovi o arcivescovi, che molti arcivescovi sepolti nelle cattedrali fossero documentati scientificamente, è meglio di là. E io sono d'accordissimo con tutto. Lasciamo, ma questo è documentato. Ma che pezzo di carta, quel pezzo di carta a quei tempi era così. Di Leone Laverio presso l'archivio di Stato abbiamo una documentazione di pergamene notevole,
la dottoressa Barroni, qualcuno di voi l'avrà sentita, una grande paleografa, una grande studiosa, ha qualche anno fa pubblicato tutte le pergamene esistenti nell'archivio di Stato da quando fu nominato arcivescovo Leone da Vero. È un libro fantastico e si vede quanto lavoro ha fatto quest'uomo. È stato un uomo di grande, allora gli arcivescovi da una parte la croce, dall'altra la spada, erano tempi. I tempi non possiamo cambiarli, sono andati, ma anche oggi non è che siano molto buoni, sono tempi che accettiamo. Pertanto, chi di voi, oppure comunque qualcuno, oppure se volete la mia copia, vi faccio tutte le fotocopie di questa bellissima raccolta, perché ci sono tutti i documenti, diciamo, che sono scritti con tutte le abbreviazioni, non abbreviazioni, che sono poi riportati nella lingua italiana, con una documentazione ben precisa. Il comune di Milano, di Legnano, dovrete vedere, della professoressa Barroni, tutti i documenti di Leone da Perego, tutte le pergamene che ci sono nell'archivio di Stato di Milano. È stato un personaggio notevole, che è anche bello leggere questi documenti perché ci fanno capire con tutta la pienezza il momento storico e le battaglie che ha fatto, e per la battaglia di Calegrate anche per, contro i vari personaggi che allora venivano e occupavano le nostre terre, no? Pertanto Leone da Perego, anche dal lato come uomo, come un uomo che ha governato una città come Milano e tutta la diocesi, merita un grande rispetto. Andate a vederla.
Vi ricordo che gli iscritti di Arte e Storia sono a disposizione gli ultimi bollettini fatti, sono 34, poi magari se vi rivolgete uscendo a Giuseppe, eccolo lì, a lui, guardatelo bene, può consegnarvi la copia che vi spetta in base all'iscrizione. L'ultima cosa, per non il 2 e il 3, ma il 7 e l'8, poi vi daremo esattamente le date e gli orari, è prevista una visita al monastero su a Cairate, quindi dovete prendere nota dell'avvenimento e partecipare a questa sicuramente bella gita che ci sarà anche illustrata dal curatore del restauro della... Prego? Ah sì, qui c'è, tanto per scherzare, qualcosa da leggere. Queste sono comunicazioni di Arte e Storia, spero che possa guardare qualche curiosità di me. A proposito di Roma, sa perché gli avevo dato il cardinale Martini, gli avevo dato gli auguri di Pasqua, perché io gli avevo appena consegnato la relazione su Sant'Ambrogio con il ritrovamento della nicchia della tomba. Per voi, ci c'è stato un bel silenzio, qui venivano a cancellare la Vigili Beato sul fresco che c'era nella chiesa dei prati. Posso arrivare? Andava da Rotta a Milano, andava a cancellare la Bibbia.
www.redigio.it e la storia continua.